Miseria ladra, la povertà ruba la speranza, la dignità e i diritti. È il tema di una campagna che è stata presentata oggi a Cagliari, la promuove Libera. E per raccontarci questa iniziativa in studio Gian Piero Farru, che è referente Libera Sardegna, Giuseppe De Marzo, che è il coordinatore nazionale di Miseria ladra. Un saluto a entrambi.
Grazie,
buonasera. Allora, welfare, reddito minimo, diritto allo studio, beni confiscati, migranti, finanza, sono veramente i punti dolenti che voi avete messo al centro della vostra iniziativa. Cosa si può fare? Questi sono tutti temi correlati tra loro, eh. Chi vuole rispondere? Dire Giuseppe, il coordinatore nazionale, come trovare, insomma, non c'è la bacchetta magica, però no. È chiaro che sono tutti appunto temi correlati tra loro.
Non c'è la bacchetta magica, ma abbiamo la necessità di creare una consapevolezza più diffusa rispetto al fenomeno della povertà. Noi abbiamo un quadro che emerge dal rapporto ISTAT 2012, Eurostat 2013, che parla in sostanza di un paese in guerra senza una guerra. Abbiamo addirittura 10 milioni di persone in povertà relativa, 5 milioni in povertà assoluta, siamo maglia nera in Europa per ciò che riguarda la dispersione scolastica, addirittura il 18% rispetto a una media del 13% europeo, con picche come in Sardegna, in Campania, in Calabria, in Sicilia, su 23, 24, 25, abbiamo addirittura 1 milione di bambini in povertà assoluta. Dico questo perché davanti a questi dati evidentemente un ragionamento lo dobbiamo fare, e cioè cosa ha contribuito negli ultimi 5 anni dall'inizio della crisi, o almeno se la datiamo 2008, a far triplicare la povertà relativa e raddoppiare la povertà assoluta. Evidentemente non è una malattia che si contrae in stazione o è il frutto di vite passate, la povertà, ma è un dramma che è la conseguenza di politiche economiche sbagliate, per cui a partire da un dato reale che noi registriamo ogni giorno girando le città, di povertà, di esclusione sociale, di assenza di lavoro e di politiche sociali, abbiamo capito, studiando e approfondendo, come purtroppo le politiche economiche di austerity abbiano prodotto un'ecatombe non solo in Italia ma in tutta Europa. Per cui su quei temi che tu elencavi, macro temi, si ricostruisce un punto di vista generale italiano ed europeo in grado di sfidare la crisi e quindi di affrontare quello che per noi è il problema più grave del nostro paese, perché coinvolge il numero di persone più alto.
Sempre
e c'è la povertà.
Crescente poi, sempre crescente. Gian Piero Farru, quanto la politica è consapevole del fatto che la povertà, insomma, non è che cade dall'alto, è appunto l'effetto di politiche economiche precise, e quindi quanto la politica è pronta anche a cambiare queste politiche, a mutarle a livello nazionale ma anche a livello locale?
Guarda, che abbia consapevolezza della situazione non abbiamo dubbi. Le analisi che sono state fatte a livello nazionale e regionale in tutti questi anni sono abbondanti, anzi direi anche eccessive. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di provvedimenti legislativi che hanno come obiettivo effettivamente il contrasto della povertà. Il problema dal nostro punto di vista è che è sbagliato il metodo. Erogare denaro, e la semplice erogazione di denaro abbiamo visto che non produce i risultati sperati. Anzi, nella maggior parte dei casi erogare denaro significa tenere le situazioni così come sono, incancrenirle e lasciarle in qualche maniera diventare, sedimentare e diventare proprio routine. E faccio l'esempio che abbiamo fatto anche stasera a Palazzo Vicereggio. Se ho una persona che ha perso il lavoro, per la quale mi attivo anche attraverso dei sussidi, questo è il sistema, ripeto, che la legislazione regionale in questo momento usa più frequentemente, questo sussidio, che sarà di 400, massimo 500 euro al mese, rischia di diventare, diciamo così, l'elemento per il quale non è importante trovare altre forme di impiego per se stesso, trovare modalità di riempire la vita occupandola anche in termini lavorativi. Non è importante, è importante utilizzare quel denaro e spenderlo magari per quel mese in attesa che arrivi l'altro. Questo rischia veramente di perpetuare un sistema assistenzialistico che non smuove la povertà, anzi, ripeto, la incancrenisce, la fa sedimentare davvero un sistema. Ora, i nostri politici sicuramente hanno consapevolezza di questo.
però è difficile cambiare.
Guarda, io ti riconosco come uno dei più acuti giornalisti che abbiamo nella nostra regione, e tu spesso hai scritto di questa cosa qua, e sai anche quanto hai scritto rispetto allo scandalo. Non uso altri termini, ma vorrei metterci nello scandalo la rabbia, l'indignazione di tanti cittadini rispetto a ciò che è stato il coperchio che si è aperto sul malaffare o sulla mala etica della nostra politica, in particolare di quella regionale, con i vitalizi, con gli assegni di reinserimento, con l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari in maniera perlomeno, come dire, allegra o superficiale. Ecco, tutto questo non ha fatto altro che creare un gran fossato tra i cittadini e le istituzioni, e allo stesso tempo impedire in qualche modo a chi aveva la responsabilità della cosa pubblica di intervenire concretamente nei confronti dei tanti disperati che tutti i giorni stavano sotto quel palazzo a chiedere provvedimenti perché la povertà venisse lenita o comunque venisse in qualche maniera ostacolata. Quindi è mancata questa volontà politica. Da questo punto di vista il giudizio non può che essere severissimo, perché noi avevamo tutte le possibilità, sia in termini economici sia in termini legislativi, di intervenire. Avevamo il dovere di intervenire, non l'abbiamo fatto. E qui la classe politica se la deve prendere tutta la responsabilità.
Parliamo di risorse, parliamo di reddito di cittadinanza. Lo chiedo nuovamente a Giuseppe De Matto, che è coordinatore di Miseria Ladra. Chiaramente le risorse vanno distribuite, anche se siamo in una situazione di crisi, gioco forza, vanno riallocate in maniera diversa. Quindi se si fa il reddito di cittadinanza, da dove possono arrivare le risorse? Perché poi l'obiezione è sempre questa, alla fine, quella che viene fatta.
Sì, l'obiezione è mal posta, però, perché dovremmo dare la notizia, certo, fino in fondo. Certo. La notizia è che tra il 2008 e il 2010 la Commissione europea ha autorizzato trasferimenti per 4.500 miliardi di euro alle banche europee. Questi trasferimenti hanno alzato il debito aggregato europeo nel rapporto col PIL, cioè, per capirci, il debito che abbiamo visto esplodere nei nostri bilanci in Italia, in Irlanda, in Portogallo, in Grecia, è la conseguenza di scelte economiche sbagliate, cioè si è preferito salvare le banche con 4.500 miliardi e si sono messe in campo politiche di austerity, di rientro del debito, che potevano tagliare a quel punto solo su diritti acquisiti, sulle spese sociali. E abbiamo assistito un po' inermi negli ultimi 3 anni a un mantra che recitava: la colpa della crisi è il debito e quindi dobbiamo tagliare le spese. Ecco, questa è un punto di partenza che noi respingiamo in toto.
Assolutamente, ci sono economie che hanno debiti maggiori rispetto
alla crisi. Nasce da una crisi, il prodotto dell'aumento delle diseguaglianze della fine degli anni 70 e dalle politiche di austerity che hanno allargato la crisi. Per cui il reddito minimo, ecco, noi parliamo, e per capirci anticipiamo da questa radio una notizia: il 20 maggio noi abbiamo una conferenza stampa presso la Federazione Nazionale della Stampa, dove le 800 realtà che compongono il quadro di Miseria Ladra hanno invitato i candidati alla presidenza della Commissione Europea a confrontarsi con noi su 7 proposte che faremo. Una di queste è il reddito minimo. Vi anticipo, per diciamo così grossolanamente, di che cosa si tratterà. La European Anti-Poverty Network, di cui facciamo parte, che è una rete in 31 paesi europei, quindi 3 in più rispetto ai 28, abbiamo elaborato nel giro di questo anno e mezzo una serie di proposte. Per capirci, l'Italia, l'Ungheria e la Grecia sono gli unici 3 paesi che non hanno il reddito minimo, ok? Così capiamo anche di cosa stiamo parlando. Davanti a una crisi con 4 milioni di precari, 3 milioni e mezzo di working poors, 3 milioni e 2 di disoccupati e 2 milioni e 800 mila ragazzi nette, cioè che non cercano più il lavoro, non sono nemmeno in formazione, è chiaro che oltre a creare lavoro bisogna intervenire con un reddito minimo, con una misura che noi intendiamo come il 60% del reddito mediano del paese da dare a chi cerca lavoro e non lo trova e fa parte di una famiglia che evidentemente non è ricca. Le risorse significa, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, ci sono state sperimentazioni come in Trentino Alto Adige che hanno funzionato benissimo anche in termini di ritorno economico. Quando parliamo di queste misure parliamo di interventi tra gli 8 e i 12 miliardi di euro. A noi ci sembra evidente che ci sono scelte di priorità che il nostro paese deve fare. Il resto è pura retorica. Se è più importante intervenire per migliorare la condizione di un terzo degli italiani in povertà, questi sono i dati Eurostat, terrificanti, oppure evidentemente dobbiamo continuare a sostenere spese per l'armamento militare o spese per grandi inutili opere a bassa intensità lavorativa. Sono scelte da fare.
Certo.
Non solo, fammi concludere, c'è però una misura che non possiamo eludere. O noi rinegoziamo il debito, o noi facciamo sì che la BCE diventi prestatrice di ultima istanza, come avviene in tutte le altre banche, compreso negli Stati Uniti con la Federal Reserve. Oppure, diciamolo chiaramente a chi ci ascolta, noi non abbiamo 50 miliardi di euro col fiscal compact da dare ogni anno per i prossimi 20. Per cui o il lavoro, le bonifiche ambientali, la sicurezza nelle scuole, le politiche sociali, oppure dovremo continuare a sostenere quello che la Polizia Tributaria Europea ha definito un sistema criminogeno mafioso, cioè il sistema della finanza speculativa.
Giampiero, nell'home page di Sardegna Solidale la foto del presidente Renzi che ha incontrato il responsabile del terzo settore, mi è sembrato di capire che le reazioni sono state tutte positive, che si è avviata un'interlocuzione importante col governo.
Ma guarda, io posso dire ciò di cui sono testimone. Nel 1998 ci fu il primo incontro con il primo premier che volle rapportarsi con il terzo settore italiano. Si trattava di Romano Prodi, venne a Padova in occasione di Civitas e in quella circostanza espresse parole che non erano certamente di formalità, ma erano proprio di contenuto, dicendo che questo settore era un settore importante per la vita del paese, un settore che poteva contribuire in maniera forte, in particolare utilizzando i termini della sussidiarietà verticale e orizzontale che ancora oggi stiamo provando a coniugare. Da allora, diciamo, silenzio. Il fatto che il 12 aprile ci sia stata l'opportunità di incontrare Matteo Renzi a Lucca e che lui abbia usato un po' quello che è la sua metodologia, talvolta non condivisibile, talvolta anche un po' irritante, no, nel modo di fare, però sicuramente abbastanza pragmatica per quello che in quel momento è avvenuto. Cioè lui ha detto: entro un mese io vi consegno un documento a nome del governo che conterrà le linee guida sulle quali poi, se volete, vi do lo spazio di tempo che ritenete. Abbiamo fissato poi essere un mese, quindi dal 13 maggio fino al 13 giugno, tutte le organizzazioni e tutti i cittadini e chiunque si senta in qualche modo titolato a esprimere la propria opinione può fare delle osservazioni, delle proposte, delle integrazioni, delle cancellazioni a questo testo, in modo che il 27 giugno il Consiglio dei Ministri possa approvare un disegno di legge delega sul riordino della normativa e anche dei contenuti relativi al terzo settore. Io credo che questo sia una cosa che tutti quanti dobbiamo vedere di buon occhio.
Certo. Siamo quasi in conclusione, un'ultima domanda a entrambi. Giuseppe De Marzo, come prosegue adesso concretamente la campagna Miseria Ladra, al di là della sensibilizzazione, quali obiettivi concreti ora vi ponete?
Ma nelle città dove stiamo lavorando cerchiamo di costruire delle vertenze con le istituzioni locali che si trasformano in atti positivi, come delle delibere partecipate nel caso del comune di Messina, in cui sono stati requisiti dei campeggi per i migranti di Lampedusa. Vi ricorderete, insomma, il nostro Mediterraneo è un cimitero a cielo aperto oramai. Nel comune di Roma, nonostante la dialettica su altre questioni, stiamo costruendo un fondo sociale di contrasto alle povertà. Cioè, come dire, una volta che noi mettiamo insieme il campo delle vittime, dei soggetti che lavorano per le vittime, ovviamente si discute con le istituzioni per portare a casa dei risultati, dal blocco, certo, degli sfratti alla residenza per i senza fissa dimora. E non ultimo, adesso apriamo il tema dell'Europa. Noi ci dobbiamo misurare su questo livello. L'Europa è la nostra casa comune, non può essere abbandonata alla contrapposizione tra politiche dell'austerity e movimenti neonazionalisti e xenofobi. Ci siamo noi, c'è un'altra Europa sociale, solidale, e quel tipo di Europa stiamo cercando di costruire con altre reti e nell'interlocuzione col Parlamento europeo.
Giampiero Farru, la Sardegna e l'Europa, scusate, la Sardegna e Cagliari, concretamente che sfide hanno davanti? Miseria Ladra in che modo può appunto stimolare queste due istituzioni ora a intervenire.
Ma guarda, ti faccio proprio una sintesi brevissima di alcune proposte che sono contenute anche nel documento di Miseria Ladra e che noi abbiamo già sposato a suo tempo come rete di associazioni in questa città e in questa regione, proponendole sia al sindaco sia alla presidenza della regione. Intanto l'utilizzo di beni demaniali di proprietà regionale o di proprietà comunale che sono inutilizzati.
Diciamo che non mancano quelli.
No, non mancano. Sono
con
tanti.
La dismissione delle servitù militari.
Esatto, che però in questo momento sono, diciamo, patrimonio di animali di varia natura.
Certo.
E quindi sono abbandonati, che richiederanno ulteriore spesa per essere rimessi in sesto. E più passa il tempo e più vanno in rovina. Ora, credo che su questo davvero il patrimonio sia ingente e che diciamo così, i progetti e le idee non manchino e si possono davvero fare delle cose importanti per la città e per la nostra regione. D'altra parte, uno dei temi che concretamente pone anche Miseria Ladra è proprio l'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, perché questa è una rivalsa della società civile, è l'affermazione di un principio di legalità che non è un principio di legalismo, è l'affermazione della cittadinanza attiva che si riappropria del territorio e che lo socializza. E io credo che questo sia ancora una delle sfide che sia il comune di Cagliari, sia la regione Sardegna, sia gli altri comuni sardi devono ancora vincere e intraprendere. Però permettimi l'ultimo passaggio: il servizio civile. Noi ci abbiamo creduto da giovani che quella era una scelta educativa che contrastava quell'imposizione della leva militare obbligatoria, che poi è sparita in qualche modo, ma che rimane ancora nella cultura di tanta gente. Noi siamo davvero convinti che il servizio civile possa essere un'esperienza educativa da proporre ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, come un'esperienza di confronto con se stessi, con gli altri e con la propria realtà. La Regione Sardegna nel 2008 ha approvato una legge che si chiama Legge per l'istituzione del servizio civile sardo. Da allora questa legge non è mai stata finanziata e quindi mai entrata in vigore. La provocazione di Matteo Renzi, che chiede il servizio civile universale, ipotizzando 100.000 giovani all'anno per i prossimi 3 anni, credo che sia una provocazione che richiama ancora la responsabilità dei nostri amministratori e li stimola a fare ciò che finora non hanno fatto.
Io ringrazio Gian Piero Farru, referente Libera Sardegna, e Giuseppe De Marzo, che è il coordinatore nazionale di Miseria Ladra, una campagna che è stata presentata oggi. Grazie entrambi.
Grazie
per essere.
Grazie a voi. Grazie
stati
e buon lavoro.
A Extra Live, che si conclude qui. Io ringrazio la parte tecnica Davide Cabras e vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 19, poi la replica il giovedì mattina a partire dalle 10.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.